Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Poco più di 10 giorni fa l'approvazione definitiva da parte del Parlamento della legge costituzionale che mette mano alle regole di funzionamento della magistratura in Italia. La maggioranza in Parlamento ha proposto il testo e se l'è votato senza grandi discussioni con le opposizioni. Il testo di legge approvato e uscito dal Parlamento è identico a quello entrato nelle aule parlamentari. La cosiddetta riforma è entrata da una porta ed è uscita da un'altra, intonsa, senza modifiche. La Costituzione in vigore dal 1948 su questo tema, quello della magistratura, si pone un obiettivo fondamentale: garantire l'autonomia, garantire l'indipendenza della magistratura dagli altri poteri, il potere legislativo, il potere del governo, cioè l'esecutivo. Come assicurare questa autonomia e indipendenza dei magistrati? Beh, i costituenti di allora, del 46-47, il biennio dell'Assemblea Costituente, se lo chiesero avendo in mente quale fosse il livello dei rapporti di sottomissione della magistratura agli altri poteri durante il ventennio, poteri concentrati, poteri autoritari esercitati dal duce, da Benito Mussolini. Se durante il ventennio il regime fascista, il potere giudiziario era sottomesso direttamente o indirettamente all'autorità del giudice, i costituenti decisero di far nascere invece un organismo che avrebbe tutelato tutti i magistrati. Tutelato come? Beh, garantendo l'imparzialità nelle questioni più importanti che riguarda la vita della magistratura, le assunzioni, i trasferimenti, le promozioni e financo i provvedimenti disciplinari. La Costituzione, l'articolo è il 104, prevede che questa tutela della indipendenza della magistratura sia esercitata da un consiglio superiore dei magistrati della magistratura. Fatto da 15 membri, il CSM è presieduto dal garante dei garanti della nostra Costituzione e quindi dell'indipendenza della stessa magistratura, e cioè dal Presidente della Repubblica. Ora, il progetto Meloni Nordio, chiamiamolo così, prevede proprio la frantumazione di questo organismo, lo spacchettamento in due del CSM, del Consiglio Superiore della Magistratura. Il progetto prevede un CSM di coloro che in magistratura faranno i giudici, quelli che emettono le sentenze, e un CSM di altri, degli altri che invece sono quelli che in magistratura fanno le inchieste, i pubblici ministeri. Bene, questi CSM non potranno più svolgere una funzione importante come quella disciplinare nei confronti dei magistrati. Per questo, secondo il progetto Meloni Nordio, ci penserà un'alta corte disciplinare composta da 15 magistrati. Riassumendo, i promotori della legge dicono che questo testo permette di tenere separati i giudici dai pubblici ministeri. Il giudice così separato dal PM non potrà subire le influenze del pubblico ministero nelle sue decisioni. Questa è la costruzione teorica e pratica che la destra ha messo dentro quel progetto. Chi invece contesta la separazione delle carriere sostiene che questa separazione è solo l'anticamera di un ancor più drastico provvedimento o serie di provvedimenti, cercheremo di capirlo stamattina, che potranno finire col mettere il pubblico ministero sotto la sfera di influenza del potere esecutivo, cioè del governo, ad esempio di un ministro. Allora, cominciamo da qui questa mattina. Buongiorno e benvenuto al dottor Nino Di Matteo. Buongiorno.
Buongiorno a lei, grazie per l'invito.
Grazie a lei, sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia. Dottor Di Matteo, qualche giorno fa lei ha detto che quella legge, quel progetto, la legge costituzionale che è stata approvata dal Parlamento una decina di giorni fa, è un pericolo per i cittadini. Ci spiega brevemente perché, poi vedremo nel dettaglio alcune cose conseguenti, diciamo, a questa affermazione.
Sì, intanto volevo partire da alcune considerazioni in fatto. I promotori di questa legge l'hanno definita una riforma epocale sulla giustizia. Non è una riforma della giustizia o che riguarda il funzionamento dei processi e della giustizia civile e penale. È una legge sulla magistratura ed è contro i magistrati, è contro l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Per essere chiari, non sposta di un centimetro in meglio il problema principale che grava sulle spalle dei cittadini, quello della lentezza dei processi penali, dei processi civili. Viene spacciata questa riforma come una garanzia della parità tra le parti nel processo in ossequio al 111 della Costituzione, ma questa è una falsa rappresentazione. La parità tra accusa e difesa è una parità che riguarda il processo penale, che riguarda quindi le regole del dibattimento, che già sono tali da garantire questa parità. Non ci può essere una parità ordinamentale tra chi, l'avvocato difensore, ha l'obbligo deontologico e non soltanto deontologico di difendere esclusivamente gli interessi del suo assistito e chi, come il pubblico ministero, invece ha un obbligo che gli deriva dal suo inquadramento costituzionale e ordinamentale di cercare la verità, anche se questa verità fosse favorevole all'indagato o imputato di turno. Detto questo, avete detto di quello che dicono i fautori della riforma: bisogna evitare l'appiattimento ipotetico dei giudici alle richieste del pubblico ministero. Questo è un dato di fatto che è smentito dalla statistica altissima dei provvedimenti dei giudici che disattendono le richieste del pubblico ministero, sia nel caso in cui i giudici assolvono un imputato per il quale è stata chiesta la condanna, sia nel caso, che si verifica molto più spesso di quanto si possa pensare, di giudici che condannano un imputato per cui il pubblico ministero aveva sollecitato l'assoluzione. Allora, adesso arrivo a rispondere alla domanda. Si fa, si attiva un meccanismo e si approva una modifica della Costituzione per separare le carriere in un momento in cui negli ultimi anni il numero dei magistrati che sono transitati da un ruolo all'altro, dalla pubblica accusa al giudicante o dalla giudicante agli uffici del pubblico ministero, è pari a meno dell'1% in percentuale del numero complessivo dei magistrati. Allora, se si riforma la Costituzione, c'è un interesse che è anche altro, non può riguardare soltanto i 40 o 42 magistrati che nell'ultimo anno hanno fatto il passaggio da PM a giudice o da giudice a PM.
Quindi dove sta, dottor Di Matteo, il pericolo per i cittadini in quel progetto?
Allora, in tutti i paesi in cui vige la separazione delle carriere, sono previste forme di controllo dell'operato delle procure da parte dell'esecutivo, da parte del ministro della giustizia. E questo fatalmente accadrebbe anche in Italia. Già nel 2000 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa auspicava che tutti gli Stati adottassero provvedimenti proprio nella direzione opposta alla separazione, perché auspicavano che fosse consentito negli ordinamenti interni di ciascuno Stato ad un magistrato di ricoprire nel corso della carriera le diverse funzioni di PM e giudice. Guardi, ricoprire ovviamente successivamente le funzioni di PM e di giudice è un arricchimento del bagaglio professionale del magistrato, è un apporto significativo quindi al miglioramento della giurisdizione. Non c'è miglior giudice di chi abbia fatto il pubblico ministero e sappia quali sono i meccanismi fisiologici e patologici dell'indagine, non c'è miglior pubblico ministero di chi è stato prima giudice e abbia quindi acquisito quella cultura della prova e della garanzia dell'imputato che deve permeare anche l'indagine preliminare del pubblico ministero.
Stiamo ancora su questo punto, dottor Di Matteo, perché la questione è, abbiamo capito chiaro che il cambiamento anche solo di alcuni poteri previsti dalla Costituzione per quanto riguarda la magistratura va ad intaccare pesantemente, no, i due CSM anziché uno, l'autonomia, l'indipendenza della magistratura, e già questo potrebbe essere, come dire, un segnale di un pericolo. Ciò che ci si chiede spesso è: ma come si passa da questa situazione, quella della separazione delle carriere, alla effettiva sottomissione o comunque dipendenza del pubblico ministero sotto l'ala del governo? Potrebbe bastare anche una norma ordinaria, una legge qualunque che regola una procedura, dottor Di Matteo?
Ma guardi, io parto dall'esperienza degli altri stati. Laddove è stata prevista la separazione delle carriere, o contestualmente o immediatamente o dopo qualche tempo, è stata approvata una legge che potrebbe essere in alcuni casi di rango ordinario. Io penso che la Costituzione invariata dovrebbe essere di rango costituzionale, che formalmente sottopone il PM all'esecutivo. Prevede forme di controllo da parte del Ministro della Giustizia nei confronti delle procure della Repubblica. Ma io le dico ancora di più. Al di là di questo, che sarebbe un passaggio successivo formale, già oggi, nel caso in cui vincesse il sì al referendum e quindi entrasse in vigore questa riforma, si provocherebbero dei danni notevoli, che sono dei danni e dei pericoli che non riguardano la magistratura, non riguardano i PM. A me, a noi, lo stipendio arriverebbe lo stesso alla fine del mese, ma sono dei danni che riguardano direttamente le garanzie dei cittadini. Mi spiego meglio. Già con la separazione delle carriere si verrebbe a creare un corpo di magistrati che tenderebbe inevitabilmente a perdere la cultura della terzietà. Se il pubblico ministero sarà altro rispetto al giudice, se farà per accedere alla carriera un altro concorso rispetto a quello del giudice, se sa che non potrà mai transitare al ruolo di giudice, se vedrà il giudice e la funzione giudicante come qualcosa di assolutamente distaccato rispetto alla sua funzione, perderà la cultura della terzietà, diventerà inevitabilmente una sorta di accusatore a tutti i costi. Questo è quello che si verificherà appena entrerà in vigore, nel caso entrasse in vigore questa riforma. I PM sarebbero avvocati della polizia, sostanzialmente. Proprio perché formati diversamente rispetto al magistrato giudicante, sarebbero portati esclusivamente a svolgere la funzione accusatoria. Questo è già un pericolo che grava sui cittadini. Io faccio sempre un esempio. Ma il cittadino, faccio l'esempio del giovane fermato dalla polizia in occasione di scontri di piazza, di manifestazioni di protesta di piazza, si sente più garantito oggi, nel momento in cui il primo impatto è quello con un pubblico ministero imparziale, un pubblico ministero che ha la stessa cultura della giurisdizione e dell'imparzialità che hanno i giudicanti, e che quindi potrebbe decidere, nel caso in cui non ravvisasse gli estremi, di rimettere subito in libertà quel giovane, o sarebbe sentito più garantito da un pubblico ministero accusatore a tutti i costi, o peggio ancora sottoposto all'esecutivo. La separazione delle carriere, conservare l'autonomia e l'indipendenza già del pubblico ministero, già nella fase iniziale delle indagini, è una garanzia per tutti i cittadini, ma soprattutto per le minoranze, per esempio per chi dissente da quella che è la linea politica del governo di turno, sia esso di destra o di sinistra. E l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, intesa nel suo complesso, Non è una prerogativa di casa.
Certo. Dottor Di Matteo, sono le 11:15 minuti, noi abbiamo ancora una decina di minuti a disposizione. Io non voglio costringerla a correre nell'ultima parte della trasmissione, perché ci sono alcune questioni molto importanti di cui ancora dobbiamo parlare, che su cui voglio sentire la sua opinione, perché finora quello che abbiamo raccontato, che lei ci ha raccontato, è il significato di quella modifica della magistratura, delle norme sulla magistratura contenute nella Costituzione e sul che cosa significa il fatto di avere una magistratura potenzialmente meno indipendente, meno autonoma, a quali rischi noi andiamo incontro con una magistratura meno indipendente, meno autonoma. Già quell'ultimo esempio che ci faceva un attimo fa dà l'idea del quadro. Ma c'è un'altra questione altrettanto importante, cioè valutare come questa modifica dei poteri della magistratura si inserisce nel contesto del nostro paese, nel contesto presente e soprattutto la storia da cui veniamo. Quindi ci sono due questioni che voglio ancora vedere con lei. Allora, partiamo dalla questione del presente, cioè questa riduzione dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura arriverebbe in un contesto dell'oggi fatto, lei qualche giorno fa diceva, da numerose leggi che sono state approvate in questa fase per creare uno scudo di protezione ai potenti, quasi che questo scudo possa, come dire, andare di pari passo con una magistratura meno indipendente. Lei più volte ha citato una serie di leggi, di provvedimenti, dottor Di Matteo.
Sì, perché noi questa riforma che sarà oggetto del prossimo referendum la dobbiamo vedere in un contesto più ampio, altrimenti rischiamo di non coglierne il significato esatto. Il contesto più ampio è quello di un disegno unico in tutte le riforme che sono state approvate negli ultimi anni, riforme ordinarie, a partire dalla legge Cartabia. Le faccio soltanto alcuni esempi. Legge Cartabia, improcedibilità che fa svanire i processi in appello e in Cassazione se durano più di 2 anni, cioè letteralmente il processo va in fumo. Criteri generali di priorità dell'azione penale indicati dal Parlamento. Limitazioni al diritto di cronaca anche per notizie non più coperte da segreto. Poi, con il governo Meloni, ministro Nordio, abrogazione dell'abuso d'ufficio, sterilizzazione del reato di traffico di influenze, interrogatorio preventivo in caso di richiesta di custodia cautelare, limiti temporali alle intercettazioni e alla loro utilizzabilità processuale. E potrei ancora continuare chissà per quanto tempo. Chi ha esperienza delle aule dei processi, delle aule di giustizia, chi si pone nella prospettiva di un giudizio unitario di tutte queste riforme, coglie subito un aspetto. Si crea soprattutto una condizione di grave difficoltà per la magistratura inquirente e conseguentemente anche per quella giudicante, di individuare e punire quelli che sono i reati tipici dei colletti bianchi, cioè si crea uno scudo di protezione per il potere, si crea una giustizia sempre più a due velocità, magari incisiva, rigorosa, giustamente incisiva e giustamente rigorosa per quanto riguarda le manifestazioni criminali tipiche degli ultimi della società. Mentre sarà sempre più difficile individuare e portare a condanna ipotesi di corruzione, ipotesi di collusione tra il potere politico e organizzazioni criminali, ipotesi di malversazione del denaro pubblico, ipotesi relative appunto al traffico di illecito di influenza, al condizionamento di vicende relative a finanziamenti pubblici, ad appalti pubblici, da parte di lobby, massonerie varie.
Quindi lei quello che ci sta dicendo è che quella riduzione di indipendenza e autonomia della magistratura che sta dentro quella modifica della Costituzione di cui abbiamo parlato finora, si accompagna a non solo un clima, ma ad alcune decisioni già prese, leggi già approvate, che vanno nella stessa direzione, cioè di creare nella buona sostanza, lei usa l'espressione la criminalità dei colletti bianchi, ma come dire, creare aree di impunità in qualche modo, o comunque di difficile punibilità, che farebbero il paio con le armi spuntate alla magistratura meno indipendente e meno autonoma. Ad esempio, dottor Di Matteo, lei cita spesso alcuni processi che avrebbero potuto cambiare la loro faccia, i loro connotati, se queste norme che si vogliono far entrare in vigore col referendum fossero già state in vigore. Ha citato il processo per le violenze di Genova al G8, oppure il processo che ha seguito lei, la trattativa Stato-mafia, che cosa sarebbe successo?
Guardi, tutto ciò che avvicina il ruolo del pubblico ministero a quello della polizia, a quello delle forze di polizia, è inevitabilmente la separazione delle carriere, trasforma il pubblico ministero in una sorta di super poliziotto. Rappresenta un fattore di difficoltà estrema nella conduzione di indagini e di processi che riguardino l'esercizio del potere in Italia. Mi chiedo se un pubblico ministero altro, completamente altro rispetto al giudice, un pubblico ministero che non si è formato con le stesse caratteristiche del giudice, avrebbe avuto la forza, la capacità di imbastire determinate indagini che hanno riguardato anche le collusioni del potere. Lei ha ricordato i miei esempi sull'indagine sul G8 a Genova, potremmo fare il sequestro l'esempio del processo per il sequestro di Abu Omar, quello sulla trattativa Stato-mafia, quello su tanti processi che hanno riguardato collusioni importanti di esponenti politici con anche Cosa Nostra. Basti pensare a quello che è venuto fuori dai processi Andreotti, dell'Utri. Penso ai processi che hanno riguardato la politica, il processo Cuffaro, quelli che hanno riguardato le istituzioni, i vari processi che hanno portato anche alla condanna di alti funzionari di polizia o altri esponenti dello Stato, dei servizi collusi con organizzazioni criminali. Ecco, io credo che la storia del nostro paese, purtroppo la storia della nostra Repubblica, è una storia in cui il potere e gli organi che dipendono dal potere esecutivo in particolare hanno spesso contribuito con la loro disponibilità ai crimini sia terroristici che mafiosi. Allora, ovviamente, una magistratura e un pubblico ministero saldamente garantito nella sua indipendenza dal potere esecutivo potrà, con difficoltà sempre maggiore, portare avanti quel tipo di inchieste. Ma un pubblico ministero appiattito sulla polizia, un pubblico ministero che deve temere sempre di più un intralcio da parte della politica, del potere politico, difficilmente troverà spazio per poter indagare in queste direzioni. Tanto è vero che nei paesi in cui vige la separazione delle carriere, questo tipo di processi sono molto 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 più rari, per non dire quasi inesistenti, a meno che non riguardino, e purtroppo è accaduto anche questo, esponenti politici che sono adesso in quel momento ostili o comunque non fanno più parte della maggioranza di turno.
Sta pensando a Sarkozy in Francia?
Non conosco bene il caso, però...
Potrebbe essere quello. Dottor Di Matteo, noi siamo arrivati alla fine del tempo che abbiamo a disposizione, però quello, il concetto, diciamo così, che lei ci ha voluto portare oggi, mettere sul tavolo di una discussione che ovviamente continuerà da qua a quando ci sarà il referendum, cioè a dire che non solo bisogna tenere occhio sul contesto, sul merito delle norme e quindi quanto l'autonomia e l'indipendenza della magistratura viene intaccata, viene scalfita o viene proprio toccata in maniera pesante dalle nuove norme appunto, e dall'altro è il contesto in cui tutto questo avviene, il contesto di un paese che ha già una legislazione che va in una direzione molto chiara negli ultimi 3 anni e la storia da cui proveniamo come comunità, no?
Esattamente, ha sintetizzato molto bene e mi permetto di fare un'altra annotazione di contesto, e questa la faccio più da cittadino che da magistrato.
Un minuto e dobbiamo chiudere.
Sì, l'altra annotazione è questa. In Italia, ma non solo in Italia, si va sempre più verso un ampliamento dei poteri degli esecutivi rispetto al giudiziario, ma anche al legislativo. Cioè, per fare un esempio concreto, l'abuso della decretazione d'urgenza è significativo, che è incontestabile in Italia. È significativo proprio di una visione in cui sempre più poteri vengono assunti dall'esecutivo, a scapito in quel caso del legislativo, nel caso della riforma oggi in discussione, nei confronti del potere giudiziario. E questo va contro quel pericoloso perché va contro quel fondamentale principio della separazione dei poteri su cui si fonda anche la nostra Costituzione.
Io ringrazio il dottor Nino Di Matteo per essere stato qui con noi stamattina, le auguro una buona giornata e a presto.
Grazie, grazie a voi, buon lavoro.
Nino Di Matteo, sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia. Aspettiamo di capire quando poi verrà fissata la data del referendum. In ogni caso, questa mattina abbiamo fatto un passo che va oltre la semplice analisi del merito, importantissimo ovviamente, delle modifiche alla Costituzione, quella perdita di autonomia e di indipendenza che la magistratura registrerebbe se quelle norme entrassero in vigore, ma poi la valutazione di quelle stesse norme, della forza del cambiamento alla luce del contesto in cui sono inserite, il contesto attuale e la storia da cui proveniamo. La linea adesso passa di Rarubini per Calt, noi ci risentiamo domani alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!